Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 17. La formazione delle varie religioni e di miti pagani sull'origine dell'umanità. Capitolo 17, paragrafo 1. La prima moltiplicazione dei pani. Quel solito San Tommaso, diffidente, scettico e non ancora del tutto santo. Qualche tempo dopo il precedente episodio avviene la famosa prima moltiplicazione dei pani che ci viene raccontata dall'Evangelista Giovanni. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versi da 2 a 15. Lo seguiva gran folla perché vedevano i prodigi operati da lui sugli infermi. Gesù salì sul monte e ivi si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la solennità dei giudei. Alzati gli occhi, Gesù vide che era una gran turba che veniva a lui e disse a Filippo: «Dove compreremo dei pani per sfamare questa gente?» Diceva così per metterlo alla prova, poiché egli sapeva bene cosa stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non basterebbero neanche a darne un pezzetto per uno». Disse a Gesù uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che è questo per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era lì molta erba. Quegli uomini si sedettero, in numero di circa 5.000. Allora Gesù prese i pani e rese le grazie. Li distribuì alla gente seduta. Così pure fece dei pesci, finché ne vollero. Saziati che furono, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete gli avanzi affinché niente si perda». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Quegli uomini, visto il prodigio fatto da Gesù, dicevano: «Questo è davvero il profeta che ha da venire al mondo». Ma Gesù, accortosi che venivano a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna. Gesù è vicino al lago, cioè al Mar di Galilea, e predica. Preferisce però farlo ritirandosi su una retrostante collina, più fresca ed ombreggiata. Predica e si fa tardi. La folla è tanta, 5.000 uomini. I paesi più vicini sono lontani qualche chilometro e certo i fornai non avranno pane per tutti. E anche le trattorie o locande in aperta campagna o collina dovevano essere rare. Insomma, per tutta quella gente, vi erano anche donne e bambini, la fine della giornata, senza mangiare e senza ricovero per la notte, ma più per la mancanza di cibo, specie per i bambini, si prospettava dura. Gesù ha compassione, anche perché, in fin dei conti, erano tutti lì, incurante dei disagi, per sentire la sua parola. Allora, racconta l'Evangelista, li fa sedere, perché ci vuole ordine e la gente deve stare tranquilla, come ad un picnic. Si fa portare 5 pani d'orzo e 2 pesci disponibili. Comincia a tagliare pani e pesci e continua di questo passo finché tutti sono serviti. Raccoglieranno 12 canestri di avanzi, giusto perché il pane non si spreca mai, specie poi se è quello eucaristico di questo miracolo, è simbolo. Immaginate la faccia degli apostoli e di tutta quella gente. Sfido che Giovanni poi dica che, dopo quel miracolo, la gente si era convinta che quello doveva proprio essere il Messia annunciato dai profeti e che qualche altro personaggio voleva pure farlo re. Tornando al miracolo, è impossibile, se vogliamo pensarle tutte, che i Vangeli mentano. La storicità dei Vangeli, indipendentemente dalle opinioni dei Loisy, Renan, Waldman e altri loro epigoni moderni, è stata dimostrata ormai da scienziati della religione, eruditissimi, anche nemici del cristianesimo, che hanno speso vite intere a fare ricerche su documenti, papiri, scavi, ad analizzare i testi in controluce, a spostare le virgole, eccetera. Io mi baso invece su alcuni semplici ragionamenti da uomo della strada, cercando di far lavorare il buon senso. Intanto vi erano stati migliaia di testimoni ai fatti che riguardano Gesù, e la sua fama si era sparsa sin da allora, varcando i confini. È ormai dimostrato che i racconti evangelici furono scritti solo pochi anni dopo i fatti, quando tutti i testimoni erano ancora ben vivi e avrebbero avuto buon gioco a smentire e screditare. Non poteva quindi diffondersi così e non così rapidamente una dottrina che si riferiva a fatti francamente stupefacenti e tali da far dubitare anche la persona meglio disposta, che non fossero stati sostenuti da solidi titoli di veridicità che, per coloro che si erano fatti cristiani negli anni immediatamente successivi alla crocifissione di Gesù e per la maggior parte ebrei e quindi buon conoscitori di quanto era avvenuto, si dovevano basare su testimonianze inconfutabili. Apostoli e discepoli non avrebbero avuto la forza morale e psicologica per portare avanti una dottrina di sacrifici ed ascesi come quella cristiana e di predicarla instancabilmente per una vita. È inoltre assolutamente incredibile, più incredibile del miracolo della moltiplicazione dei pani, che quella gente avesse accettato una sorta di martirio se non fosse stata ciecamente sicura della divinità di Gesù. Divinità confermata dai miracoli, non ultimo, anzi, primo fra tutti, la autorisurrezione. Dopo la risurrezione, Gesù si trattenne ancora con i suoi discepoli per 40 giorni, predicando, apparendo e scomparendo più volte di fronte a loro, cioè materializzandosi e smaterializzandosi prima di ascendere al cielo. All'ascensione erano stati presenti varie centinaia di testimoni, ed è da questi fatti che è nata la fede cristiana e l'accettazione del martirio. A quei tempi non vi erano i mass media con i loro archivi da poter consultare, anche se non mancavano biblioteche pubbliche anche famose. Ma gli archivi con le notizie su Gesù sono costituiti proprio dai Vangeli che ci sono stati trasmessi di generazione in generazione, così come lo erano stati a suo tempo gli scritti dell'Antico Testamento. Non abbiamo dubbi sul debello calligo di Giulio Cesare e sul fatto che quella guerra ci sia veramente stata, e così pure sulla autenticità di tanti altri scritti ed episodi che riguardano la vita di personaggi famosi, come ad esempio Pericle, Socrate o Platone, e le loro opere, anche filosofiche e letterarie. Perché non credere, mi dico allora, ai Vangeli che narrano di un personaggio come Gesù che, miracoli e tutto il resto a parte, ha diffuso una dottrina assolutamente rivoluzionaria, anzi travolgente per la mentalità ed il tipo di cultura pagana di quell'epoca. Insomma, una dottrina da Dio, perché solo una dottrina da Dio poteva essere così profonda, saggia e spiritualmente elevata. Una dottrina che avrebbe cambiato il corso della civiltà e della storia del mondo. Se vi rimane però ancora qualche dubbio su questo miracolo, ebbene, non vi rimane che andarlo a leggere integralmente attraverso le visioni della nostra mistica. Un autentico, impeccabile dipinto evangelico. Una splendida descrizione della mistica, che non per niente il suo Gesù chiamava affettuosamente il mio piccolo Giovanni, a testimonianza delle sue perfette trascrizioni. Gesù taglia pani e pesci in tanti pezzettini e ne mette un po' in ognuno dei canestri disponibili. Quindi egli invita gli apostoli ad andare senza timore a distribuire i pani e i pesci, dicendo loro che ce ne sarà per tutti. È una visione, quella della mistica, ad un certo punto anche umoristica. Tommaso, scettico come al solito e non riuscendo a credere a Gesù che lo invitava a girare fra la gente insieme agli altri apostoli, ognuno con un canestro vuoto, assicurandogli però di aver fede perché il canestro si sarebbe riempito e avrebbe continuato a uscirne pane fragrante a volontà, teme di coprirsi di ridicolo e decide di nascondersi col suo canestro dietro un albero per sbirciare e stare a vedere prima cosa sarebbe uscito dai canestri degli altri apostoli. Gli altri apostoli vanno, dapprima esitanti e poi sempre più sicuri e spediti, perché sentono i loro canestri appesantirsi e ogni volta che vi infilano la mano dentro ne escono continuamente fuori pani e pesci interi a volontà, fra lo sbalordimento della folla presente. Dopo questo strepitoso miracolo segue l'episodio di Gesù che cammina sulle acque ed altri ancora, fra i quali quello in cui Gesù racconta la parabola sulla necessità di perdonare 70 volte 7. Matteo nel suo Vangelo racconta che fu proprio Pietro a chiedere a Gesù quante volte avrebbe dovuto perdonare ad un proprio fratello. Fino a 7 volte? Gesù, forse per via del carattere impulsivo e persino un poco collerico, anche se generoso, di Pietro, gli risponde: non 7, ma 70 volte 7. E Pietro fu servito. Poi Gesù, come racconta l'Evangelista Luca, decide di mandare questa volta in missione i 72 discepoli, che intanto, a forza di seguirlo ed ascoltarlo, avevano imparato i rudimenti fondamentali della evangelizzazione. Vi chiederete come mai 72 e non 71 o 73? Nell'ebraismo si dava molta importanza ai numeri simbolici, numeri che nascondevano un significato profondo. 12, ad esempio, erano le tribù di Israele, 12 gli apostoli, 6 volte 12, cioè 72, erano i discepoli. A Gerusalemme, dove il gruppo apostolico era nel frattempo giunto, Gesù partecipa alla festa dei tabernacoli, dove egli racconterà la parabola dei talenti e quella del buon samaritano.